pregare per domenica prossima, perché sarà un'altra opportunità di evangelizzare e di crescere nella parola del Signore. E ci sarebbero altri membri. Vi ricordo che il 4 di dicembre abbiamo un programma, la nostra riunione di membri, e vi ricordo di metterlo sul vostro calendario. Galati 2 è il nostro brano di studio questa mattina. Galati 2, 11 in avanti. Galati 2, 11 e ci fermeremo al 15. Galati 2, 11. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resistei in faccia, perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche. Ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa, in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vedi la maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Noi giudei di nascita, noi stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede. Questa è la parola del Signore. Signore, accorciamo di nuovo questo compito, questo momento sacro, questo momento messo da parte nelle nostre settimane, che agli occhi umani è la cosa più semplice al mondo: una persona anonima che si mette dietro un libro e lo presenta ad altre persone. Ma sappiamo che ai tuoi occhi, Signore, qui è dove il regno di Cristo si manifesta, qui è dove la tua padronanza sulla tua chiesa è messa in atto, e abbiamo bisogno del tuo aiuto. Aiuta colui che predica a poter esprimere la tua parola, i tuoi pensieri, non i tuoi. Aiuta coloro che ascoltano, Signore, ad afferrare quello che tu hai per ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Prima di entrare in profondità di questo brano, voglio che andate a vedere un altro versetto in Romani, Romani 8, Romani 8, versetto 15. Questo sarà il nostro punto di lancio per imparare e capire quello che l'Apostolo sta cercando di insegnarci. Romani 8, 15 dice: voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura. Ripeto, voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura. Non c'è cosa più brutta, non c'è cosa più massacrante che cadere sotto il dominio dello spirito della schiavitù. C'è nulla di questo. Poche cose possono paragonarsi alla condizione che l'Apostolo Paolo descrive in Romani 8 e che sta affrontando nella pratica in Galati, che è questo: persone che rischiano di cadere di nuovo sotto l'ombra buia, l'ombra tenebrosa dello spirito dello schiavismo sotto la legge. Lo spirito di schiavitù che risulta nella paura. Se viviamo nella paura, significa che non abbiamo ancora capito che noi siamo non sotto lo spirito della schiavitù, ma sotto quello che Romani 8:21 dice: la gloriosa libertà dei figli di Dio. Perché? Perché chi ha paura teme una condanna, dice prima Giovanni. Se tu hai paura, non hai capito ancora la gloriosa libertà dei figli di Dio. Romani 7:11, non andate a vederlo, dice che il comandamento, cioè la legge, i requisiti, devi fare questo, non devi fare l'altro, devi assicurarti di questo o l'altro, Paolo dice, questo mi uccise, la legge mi uccise, dice l'apostolo Paolo, ero come morto per conto della mia incapacità di raggiungere i comandamenti che pensavo di dover seguire. Tremendo, è orribile cadere sotto lo spirito della schiavitù. In questo brano vediamo un uomo che è stato preso, influenzato, contagiato dallo spirito della schiavitù. Si chiama Pietro, non solo, vedremo che ci sono altri, però in questo brano vedremo la ritirata di questo uomo e una chiesa intera, una ritirata da quello che stava inseguendo lo spirito della gloriosa libertà dei figli di Dio per tornare sotto il dominio dello spirito della schiavitù. Questo che vediamo, questi versetti. Questo uomo Pietro, nelle parole di Paolo, stava correndo bene, stava vivendo nella gloriosa libertà, però sono arrivati certi tipi dalla chiesa di Gerusalemme e l'hanno trascinato sotto le tenebre dello schiavitù. Pietro si è ritirato, versetto 12, dice qua, adesso lo vedremo in dettaglio. Si è ritirato dallo spirito e dalla gloriosa libertà per separarsi dal Vangelo di Cristo e della libertà che ha stato promesso. Sono passate alcune settimane da quando abbiamo studiato insieme l'epistola di Paolo e voglio solo ricordare alcune cose di quello che Paolo sta combattendo in questa lettera. È una martellata dopo l'altra dell'apostolo Paolo contro il legalismo. Continua a abbattere questo problema. I primi due capitoli sono biografici perché deve difendere il suo ministero dagli attacchi di questi suoi oppositori, che vediamo menzionati diverse volte. Lui era andato nella regione della Galazia, oggi la Turchia moderna, aveva fondato delle chiese e poi li aveva lasciati, e dopo poco tempo, forse meno di un anno, queste chiese da lui fondate nella libertà gloriosa del Vangelo, hanno cominciato a subire il contagio di questi uomini, il contagio del legalismo. In 2.4 lo dice, si sono infiltrati di nascosto tra di noi con l'intenzione di renderci schiavi. Paolo non lo tollererà. Rimettersi sotto la legge, rinnegare il Vangelo della salvezza per la sola grazia. E quando tu sei contagiato di questa eresia, equivale a dichiarare vana la morte di Cristo Gesù. Quando tu cadi sotto lo spirito del legalismo e tu dici sono le mie opere che mi fanno essere accettato davanti a Dio, stai dicendo Cristo sei morto per niente. Perché non è la via della croce che mi porta, sto dicendo, ma sono le mie opere. È un abbandono della libertà del Vangelo. E Paolo sta combattendo contro questa eresia, e arriviamo al nostro brano. È uno degli episodi più affascinanti della vita di Paolo. Mi dispiace, dovrei dirlo tutte le settimane, perché tutti gli episodi di Paolo sono gli episodi più affascinanti, ma questo è veramente incredibile. È uno scontro tra titani, è uno scontro tra due estremi ad alta velocità, Pietro e Paolo. Abbiamo appena subito, io dico subire perché abbiamo subito le elezioni negli Stati Uniti tra due persone e c'è stato uno scontro tra di loro, non chiedetemi la mia opinione, non la darò mai. Ma questo incontro tra Pietro e Paolo fa che quello sia un balletto tra due persone, perché in questo caso non c'è in bilico soltanto il destino di una nazione, non c'è in bilico soltanto gli obiettivi politici. Senza esagerazione possiamo dire che in questo scontro c'è in bilico il destino della razza umana. Chi esce vincitore da questo episodio dimostrerà che è il Vangelo soltanto che salva o il Vangelo più altre cose. Prima di tutto vediamo che il legalismo, lo spirito della schiavitù, merita la riprensione più severa di Dio, 11 e 14. Il legalismo, lo spirito di questa schiavitù, merita la riprensione più severa. Leggete con me. Dice che gli resistei in faccia. Ricordate che lui non sta resistendo in faccia un fornicatore, non sta resistendo in faccia un peccatore, non sta resistendo in faccia una prostituta, sta resistendo in faccia un legalista. Non lo tollererò, dice l'Apostolo Paolo. Poco di quello che è successo è questo. L'abbiamo letto in modo veloce, ma quello che è successo è che Paolo era arrivato ad Antiochia, portato da Barnaba, se vi ricordate, e lui era lì nella chiesa, è arrivato Pietro per investigare un po' la situazione della chiesa. Lui era un giudeo, e da giudeo era abbastanza scrupoloso, però mangiava con i non giudei, mangiava con le persone diverse da lui. Poi è successo qualcosa. Sono arrivati dei delegati della Chiesa di Gerusalemme. La Chiesa di Gerusalemme più tradizionale, conservatore e quant'altro, più attaccato alle forme del giudaismo, c'era un attaccamento alla legge di Mosè. E quando sono arrivati questi delegati da Gerusalemme ad Antiochia e hanno visto che Pietro mangiava con i gentili, Pietro cosa ha fatto? Cominciato a ritirarsi, ha cominciato a cadere sotto lo spirito della schiavitù. Sarebbe come due famiglie che non vanno d'accordo, due famiglie, e uno dei membri della famiglia mangia con l'altra famiglia finché arriva l'altra famiglia e poi lui o lei torna. O come due, non lo so, due gruppi da quartieri diversi che non vanno d'accordo, e un gruppo si distacca e è insieme con quest'altro gruppo finché è visto dagli altri. Questo fa Pietro. E Paolo dice, mi resistete in faccia. Immagina l'Apostolo Paolo con il dito nel naso di Pietro, dicendogli, tu stai sbagliando. E lui, io penso che questo episodio è successo in privato. Gesù dice di andare a tuo fratello in privato prima di tutto, e se lui ha peccato contro di te, convincilo in privato. Ma non è bastato. Non è bastato che Paolo gli è venuto a dirgli tu sbagli, ha dovuto, in versetto 14, riprenderlo poi in presenza di tutti. Spirito della schiavitù deve essere esposto, deve essere messo in vista di tutti per quello che è, e poi deve essere condannato. La ripresa davanti a tutti. Vedi, il legalismo, il dire che bisogna aggiungere qualcosa al semplice Vangelo di Cristo per la salvezza, è qualcosa che non puoi nascondere sotto il tappeto. Non puoi nascondere. E se tu non lo uccidi, prima o poi ucciderà te, ucciderà la tua vita spirituale, e ucciderà la tua chiesa, e può uccidere la tua famiglia, non lascerà vittima. C'è una chiesa negli Stati Uniti in cui c'è stato questo contagio dello spirito della schiavitù, spirito del legalismo, e loro vivevano così, ovviamente nessuno lo predicava, ma vivevano così, dicevano, guarda, non importa come tu vivi durante la settimana, basta che vieni alle riunioni della chiesa e dai la decima. Se tu fai questo, nessuno ti farà delle domande. Ci rendiamo conto. Ci rendiamo conto di quanto è sottile. Importa solo che frequenti le riunioni e che le leggi. Questo non è cristianesimo, fratelli e sorelle. Questo non è quello che Gesù è morto per acquistare per il suo popolo. è morto per acquistare lo spirito della libertà gloriosa dei figli di Dio. Nessuno sta dicendo che è sbagliato, per carità, tutto quello che come credenti siamo chiamati a fare. Io vorrei che tutte le nostre riunioni fossero super frequentate e che la generosità scoppiasse nella nostra chiesa, nelle chiese tutti intorno. Ma non succederà attraverso lo spirito della schiavitù. Non succederà con le minacce e con la manipolazione. Galati 3:21 dice: se fosse stata data una legge capace di produrre la vita. Galati 3:21, se ci fosse stata una legge capace di produrre la vita, cosa vuol dire? Non c'è una legge che può produrre la vita spirituale che noi cerchiamo. E con tutte le tue tentativi di migliorarti e di scalare, arrampicarti per i vetri, quella legge non produrrà la vita spirituale che tu cerchi e che io cerco. Ci ucciderà. La legge è una cura leggera alle nostre mancanze. Vediamo le mancanze e poi cerchiamo di correggerli con la legge. E Paolo dice: non funziona. La Bibbia intera dice: non funziona. Se la potenza del Vangelo non lo fa, ti puoi assicurare che la legge non lo fa. Cosa intendo dire? Noi crediamo che il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Il Vangelo, non la minaccia, non la manipolazione, non il guardare dall'alto in basso perché qualcuno non arriva alle mie aspettative. Deve essere ripreso in faccia. Domanda: fratello, sorella, sei caduto sotto lo spirito della schiavitù della legge? E questa ragione della tua vita è verso il fascino di camminare con Cristo, della semplicità del Vangelo, di non pensare al chiedanesimo, di non pensare a strutture, seguire Cristo. Se sei caduto sotto lo spirito del legalismo, della schiavitù, non sono io che ti riprende, ma è Cristo Gesù che ti riprende in faccia e ti dice: ragazzi, perché la mia chiesa non consiste in regolamenti, in comandamenti, fa questo e fa l'altro. La mia vita per la Chiesa è quella della libertà di seguire un Cristo risorto. E comunque questo fa spirito della schiavitù. Ascolta la parola del Signore. 11-13. Nessuno è immune al contagio dello spirito della schiavitù. Nessuno. Nessuno. Pietro è la prima vittima, come abbiamo visto. Parentesi. Il primo Papa è stato ripreso. No. Pietro è stato ripreso. Fratelli e sorelle, noi stiamo per celebrare l'anno prossimo. Dico stiamo per celebrare, perché io spero che tutti noi troveremo motivo di celebrare il 500° anno della Riforma protestante, in cui la follia e la menzogna del primato del Papa è stato esposto. Se non fosse per quegli uomini usati da Dio, noi saremmo ancora sul dito pesante del cosiddetto successore di Dio. Fratelli e sorelle, Pietro è stato ripreso. Se fosse stato lui il primo Papa, chi sarebbe stato la persona che avrebbe ripreso l'altro? Non sarebbe stato Pietro a riprendere Paolo? Il Papa infallibile? Colui che ha le chiavi del regno? No, fratelli e sorelle, è la prova più grande della storia, il cosiddetto primato di Pietro. Non troverai traccia nelle scritture. Noi celebriamo la liberazione della Chiesa di Cristo Gesù dal cosiddetto primato di Pietro. Pietro è la prima vittima. Cosa fa? Quando vengono questi delegati da Gerusalemme, leggiamo qua che lui cominciò a ritirarsi e a separarsi
ritirarsi e separarsi.
Prima mangiava a tavola volentieri con coloro che erano diversi da lui, opinioni diverse, prospettive diverse, stile di vita diverse dalla sua,
ma quando arrivò la piaga del legalismo, crollò, si piegò come una figlia al mondo, sotto la pressione di questi uomini.
Pietro, diciamo, come ha potuto farlo? Pietro, come è possibile, di nuovo sei caduto sotto il timore degli uomini, il che diranno? Galati 4:9 dice: come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi? Di ciò volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni ed anni. Come potete di nuovo rivolgervi a tutti questi elementi, queste cose vuote che non hanno sostanza? Come ha potuto farlo? Nel caso di Pietro è tornato sotto la schiavitù della legge della purezza, l'impurezza cosiddetta dai giudei, tramandato da Gesù e da Mosè, e non si è ricordato che Gesù ha abolito queste cerimonie, queste cose. Lui ha adempiuto la legge, non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Romani 7:6 dice: siamo sciolti dai legami della legge. Quello che dobbiamo capire, fratelli e sorelle, è che la santificazione non viene attraverso la legge, viene attraverso la fede in Cristo Gesù. Non riusciamo a capirlo, non riusciamo ad afferrarlo, che io per mezzo della legge ho un bisogno in confronto alla legge, essere sciolto dai suoi legami, perché mi ucciderà. Non ha il potere di fare quello che ho bisogno che qualcuno faccia per me. Come ha potuto farlo? Come ha potuto cadere di nuovo sotto il dominio dello spirito della schiavitù? Lo leggiamo qua. Comincia a ritirarsi per timore dei circoncisi. Nessuno è immune dallo spirito della schiavitù. E qua vediamo il vecchio tallone d'Achille dal pescatore di Galilea, paura del che diranno. E soprattutto, e questo è un punto molto importante, la sua paura è cosa dirà l'elite spirituale. Questo è il nostro vero problema. Cosa dirà l'elite di coloro che hanno trovato una strada più alta, migliore? Cosa diranno? Perché vedi una cosa, fratello e sorella, se tu ti limiti a seguire il tuo Signore nella semplicità del Vangelo, nella pienezza della Scrittura, non cadrai mai sotto il dominio dello spirito della schiavitù. Sapete quando succede che siamo contagiati? È quando cadiamo sotto le opinioni, le imposizioni, i requisiti di cosiddetti super elite spirituali. Se tu vivi la tua vita da credente nato di nuovo con questo libro, tu camminerai nella semplicità, nella gioia del Signore. Ma poi arriva un insegnamento su YouTube, su qua o su là, che ti dicono: no, devi arrivare anche qua. Vedi, tu devi stare con i giudaizzanti, devi metterti il vestito dei giudei se vuoi veramente avere una relazione particolare con il Signore. Vedete come funziona? L'elitismo spirituale. Nella Chiesa Cattolica sono i preti. Tu ascolti i preti, l'elite spirituale, allora tu sei passettino prima. Nella Chiesa Evangelica a me non mancano l'elitismo spirituale, sono gli unti che ci tramandano cosiddetti insegnamenti da chissà dove e ci dicono: no, voi dovete arrivare a un livello iperalto. Se avessi tempo vi parlerei dei moraviani, che hanno iniziato con il fuoco dello spirito vero, genuino, portato dal Vangelo semplice di Gesù, e poi piano piano sono convinti che non bastava e bisognava aggiungere questo rito, bisognava aggiungere quest'altro pelo, mille cose in cui cadiamo sotto lo spirito della schiavitù. Fratelli e sorelle, sai, Dio mi sta dicendo in questi giorni: Quanto bramo la semplicità di Gesù. Quanto bramo. Guardate la vita di questo uomo. L'uomo più vicino a Dio della storia. E cosa faceva? Faceva un fuoco. Per mangiare insieme ai suoi discepoli.
Ah, ma non è questo l'altro.
Guardate così. Prendeva i bambini. Prendeva con loro.
Certo, lui pregava e faceva mille altre cose.
Quello che intendo dire, non facciamoci ingannare dalla cosiddetta elite spirituale. Gli altri giudei sono le prossime vittime. Gli altri giudei. Il pastore fa un riferimento interessante a come può contagiare lo spirito della schiavitù. Parla di questi bruchi e delle farfalle che sono molte volte attaccate da delle mosche chiamate icneumonide. Poi vi chiederò il nome. Mosche parassitiche, diciamole così. E queste mosche penetrano la pelle di questi bruchi e depositano le loro uova nel corpo del bruco attraverso il guscio. Questo è il guscio e dentro c'è il bruco e le mosche mettono le uova dentro. E all'inizio tu guardi e non sembra che ci siano dei risultati immediati, non c'è nessun danneggiamento, sembra all'occhio nudo. Fino a quando il bruco esce, entra nella prossima fase dello sviluppo. Quando entra nella prossima tappa, che si chiama la fase crisalide. Qualcuno lo sa? Sto studiando. Grazie. E viene in questo momento esposto quello che è successo al bruco. Ti aspetteresti che esce da questo guscio un meraviglioso, una farfalla meravigliosa. E uno che aveva un occhio attento guarderebbe e direbbe, vediamo cosa esce. Non esce una farfalla, esce una infruttuosa mosca, un parassita. Ha succhiato la vita di quell'organismo, gli ha tirato via tutta la linfa e si è messo lui al suo posto. E la farfalla è stata silenziosamente distrutta. E non è vero per noi, fratelli e sorelle, ci può essere dentro di noi, ci può essere un nemico segreto che sta distruggendo. Non può essere rilevato, non è facile vederlo al momento perché vedi solo l'esterno e vedi che la persona sta camminando, sta andando bene, ma dentro è stato contagiato da un legalismo profondo. E la paura è che in quel giorno, quando il Signore apparirà e noi saremo spogliati da questo guscio, per modo di dire, non uscirà uno spirito gioioso, vivo, che si è alimentato tutta la sua vita del semplice Vangelo di Cristo, ma una cosa corrotta, che è stata dominata dalla legge per tutta la sua vita. E lo stesso è vero per la Chiesa come l'anima, se non si nutre del Vangelo, se non si nutre della sola grazia, ogni giorno, non è per quello che faccio, è quello che Cristo ha fatto. Non posso aggiungere neanche una virgola all'opera di Cristo fatto per me in croce. E se ogni giorno non si nutre la Chiesa di questo, il giorno in cui Gesù apparirà, uscirà da questo guscio, non una Chiesa vera, uscirà qualcosa di diverso. Il legalismo era entrato nella chiesa di Antiochia e minacciava con la sua stessa esistenza. Forse la terza persona che più male ha fatto a Paolo è nel versetto 13, anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, perfino Barnaba, fu trascinato, perfino Barnaba. Nel libro dei Salmi 55:13, se ne avesse offeso un nemico l'avrei sopportato, ma sei stato tu, Barnaba, l'uomo che io stimavo come mio padre, mio compagno, mio intimo amico, Barnaba, pensava Paolo, figlio dell'incoraggiamento, colui che era andato a Tarso a prendermi per scendere ad Antiochia e insegnare con lui la parola, e lui cade vittima dello spirito della schiavitù, anche lui.
nessuno è immune. Cominciamo a imitare quello che fanno gli altri. L'elite, questa è la definizione del fariseismo. Imitare qualche elite è finita, è missione. Non nasce da un cuore rigenerato, zelante con un vero fuoco dello spirito, ma è tutto finzione. E Barnaba è caduto schiavo. Ho un'altra domanda. Fratello, sorella, stai rischiando di essere trascinato nell'ipocrisia? Stai rischiando di vivere qualcosa che non è vero per te? Ma hai visto che qualcuno fa? E allora, ipocrisia, chiamalo per il suo nome. Poi non ti fermare lì, non arrenderti lì. Il Signore, tu devi fare in me quello che io non riesco a fare. Questo è quello che fa il cuore rigenerato, perché lo Spirito è dentro di noi e non imita quello che non è capace di arrivare, ma dice: Signore, io voglio camminare con te. Stai rischiando di essere trascinato nell'ipocrisia? Io devo vegliare su questo, sapete, nella mia vita. Devo vegliare. Non fa finta quello che non sono. Cosa sono io? Un umile uomo. Un fallito. Sono della grazia di Dio. Bisogna un giorno che lui mi prenda dalla mano, mi aiuti a camminare con lui. Io so bene quando sono caduto nello spirito della schiavitù. So benissimo. Perdo la gioia, perdo la semplicità dei bambini, perdo lo sguardo sui miei fratelli e le mie sorelle, cado in vizio. Salutiamo, fratello e sorella. Lascia che il tuo spirito prenda un tocco di ossigeno oggi del Vangelo. Sono salvo. Non c'è niente da aggiungere. Non devo perdermi in veglie per notti e notti per avere il sorriso del mio padre. Se lui mi chiama a farlo, lo farò con gioia, ma perché lui mi dirà di farlo, ma non devo fare niente. Dico sul serio, Cristo ha fatto tutto, tutto. Numero 3, lo spirito della schiavitù è contrario alla verità del Vangelo. Paolo dice, quindi che non camminavano secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa, in presenza di tutto, che stava sbagliando. Cosa si chiama la parola oggi? A rimetterci in linea con la verità del Vangelo. Non in linea con, non lo so, tu lo sai forse quello che stai cercando di metterti in linea con questa tendenza, questo. Fatti richiamare da Paolo. Non stai camminando in linea con la verità del Vangelo. Il Vangelo che ti dice che cosa? Sei libero di il figlio di Dio, una figlia di Dio. Paolo usa la parola ortopodusen, viene la parola ortopedia. Ortopedia è la scienza di camminare dritto. La scienza di camminare dritto. Il credente nato di nuovo cammina dritto vero il paradiso quando si mantiene sull'autostrada del re chiamata il Vangelo. Ok? Non le opere, non la legge, l'autostrada verso il paradiso si chiama il Vangelo. È così. E Pietro, il credo, era: se pratico la mia fede con lo zelo dei giudei, se mi allontano di certe impurezze dai gentili, allora prenderò la via per il paradiso. L'apostolo Paolo dice no. E noi aggiungeremo: non perché ho il dono della profezia, o perché conosco tutti i misteri della scienza, non perché ho tutta la fede nel mondo da spostare i monti, non perché sono più generoso da tutti i miei beni a nutrire i poveri, non perché ho una fede talmente audace che mi porta in Iraq per essere poi bruciato al rogo. Sto prendendo la prima Corinzi 13. Tutte queste cose, se non è motivato, se non spinto dall'amore di Cristo Gesù che è in te, non serve a niente. Non serve. Non c'è niente di altro di questo. Forse qualcuno dice, non so se mi può parlare veramente la santificazione che c'è, ma mi fido del metodo del Vangelo. Non credo che il Vangelo, e solo il Vangelo, possa produrre il tipo di cristiano che questo mondo ha bisogno. Non sono convinto, ti incoraggio e ti invito a ravvederti dal tuo pensiero carnale e mondano. Perché tu stai dicendo che il metodo che Dio ha scelto non è buono. Isaia 26:12. Signore, tu ci darai pace, poiché ogni opera nostra la compi tu per noi. Tu la devi compiere. E se il Signore non ha compiuto ancora l'opera che tu cerchi, lui sa perché. Il tuo compito è camminare la via larga, la via del Re chiamata Vangelo. È stato non per quello che faccio, ma per quello che Cristo ha fatto per me. Tornerai alla storia del Vangelo. Forse qualcuno non l'ha trovato ancora. Forse qualcuno sta ancora cercando, pensando di arrivare a Dio attraverso il suo sforzo. Ti invito ad aggrapparti al Vangelo. Per ultimo, poi finiremo, prenderemo la Santa Cena. Lo spirito della schiavitù crea un elitismo distruttivo nella Chiesa. Lo spirito della schiavitù crea un elitismo. L'elitismo religioso è questo. Quando si pensa che Dio o la salvezza o la vera spiritualità è riservata a un'elite, una classe privilegiata, un gruppo di persone speciali, questo è l'elitismo religioso, questo è il fariseismo della quale parla la Bibbia. Lo spirito di questo elitismo religioso lo vediamo nel versetto 15, quando Paolo, citando, non sono parole sue, sta citando il pensiero di Pietro, dei giudei ipocriti e di Barnaba, e guardate lo spirito dell'elitismo nel verseto 15, noi giudei di nascita, non stranieri peccatori. Ecco là, l'elitismo. Pietro stava vivendo dicendo noi siamo i giudei di nascita, non i peccatori gentili. Questo fa lo spirito della schiavitù, il legalismo. Paolo deve riprenderlo con forza. Come posso vedere lo spirito dell'elitismo nelle nostre vite, nelle nostre chiese? È l'idea che Cristo è solo per noi. Comunque tu lo voglia definire. È solo per noi. Sì, sì, forse c'è una salvezza, ma la vera è per noi. Come tu lo definisci? Solo per noi italiani. Solo per noi bravi, solo per noi ribelli controcorrente, solo per noi riformati, solo per noi arminiani, solo per noi che facciamo la doccia ogni giorno e non abbiamo un cattivo odore addosso. Vedi, Cristo è solo per noi che facciamo i nostri culti in X modo, che abbiamo convinzioni specifiche, non come loro. Lo spirito dell'elitismo dice che Cristo è per noi perché facciamo la preghiera nel medesimo, non come loro. Abbiamo convinzioni specifiche. Noi abbiamo il modo giusto di lodare Dio. Che follia. Ho fatto un elenco, non sono di queste cose, alcune sì, ma la maggior parte non sono sbagliate. No, non è questo il punto. Non è sbagliato cercare Dio, avere fame di Dio, voler crescere. Quello che è sbagliato è quando lo spirito della schiavitù comincia a rovinare la tua anima e poi lo spirito dell'elitismo, del fariseismo, entra e uccide la radice che forse è rimasta. Questo è quello che è sbagliato. Noi non siamo più amati da Dio, non siamo nel cerchio intimo privilegiato di Gesù per nessuna ragione. Siamo salvati per la sola grazia. 1 Corinzi 1:2, hai chiamati santi tutti. Paolo guarda cosa dice, tutti quelli che invocano il nome del Signore nostro, Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Fatemi sapere. Il Signore è il Signore di tutti. Il Signore non ha elite, il Signore non ha classe privilegiata. Siamo tutti Cristo. Questa mattina vogliamo predicare la nostra liberazione dallo spirito della schiavitù. Qualcuno vuole predicarlo insieme a me attraverso gli elementi della Santa Cena? Io lo voglio predicare a me stesso e vogliamo manifestare la nostra libertà dallo spirito dell'elitismo e del fariseismo davanti a noi, davanti ai fratelli. E il modo in cui lo facciamo è mangiando insieme la cena del Signore come un corpo. Noi conosciamo il Signore, noi che abbiamo fatto una decisione per Lui. L'unica distinzione che la Bibbia parla è tra i credenti e i non credenti, questa è una distinzione, sì, ma non tra di te. Ma per te, per il bene del mondo, conoscere Cristo. Se tu questa mattina hai conosciuto il Signore, puoi applicare a te queste parole, chiamati santi, tutti quelli che invocano il nome del Signore, e poi hai preso la decisione di seguirlo nel battesimo, lo stai vivendo, ma è la libertà del Figlio di Dio, non la perfezione, non seguendo le opere di Mosè, stai vivendo la libertà gioiosa di Gesù. Vogliamo invitarti a venire a prendere gli elementi. Abbiamo qualche minuto di riflessione. Non c'è bisogno di musica oggi. Solo te e il Signore. Dove sei? Verso la gioia. Verso la pace. Mosè è diventato il tuo Signore, invece di Gesù. Riflessi. Quando sei pronto, vieni davanti e prendi gli elementi e poi li mangeremo insieme.
ricordiamo di questo bellissimo gesto che Dio ci ha lasciato e ringraziamo il Signore per questi gesti della settimana scorsa, battesimo, questi gesti fisici, materiali, siamo umani, abbiamo bisogno di questi ricordi. Ricordiamo quello che il Signore ci tramandò quella notte in cui fu tradito, prese prima il pane. E vorrei chiedere a Enzo di ringraziare Gesù per il pane che era per il suo corpo. In Giovanni 8,36 il Signore Gesù disse, parole testuali, se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Fate questo in memoria di Dio. Dopo il pane prese anche il calice, vorrei chiedere io poi ringraziare Dio per il libero questa mattina, se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Facciamo questo in modo di lui. Facciamo l'ultimo canto. Qualcuno che può suonare con me, cantare con me. Sto salendo, qua parla di una strada della quale non ci allontaneremo. Questa strada si chiama Cristo Gesù. Cantiamo.